12:06, torniamo in diretta da Radio Onda Rossa in corrispondenza con la Turchia per un aggiornamento sulla situazione della zona est della Turchia, del Kurdistan turco, di Diyarbakir in particolare. Abbiamo al telefono Valentina D'Amico, una giornalista freelance che abbiamo già sentito da questi microfoni, che in questo momento sentiamo insomma da Istanbul, ma che fino a stamani insomma ci può raccontare quello che succede a Diyarbakir. Buongiorno.
Buongiorno Elena, buongiorno a tutti. Sì, sono all'aeroporto di Istanbul, siamo partite stamattina con Grazia Bucca da Diyarbakir alle 9:40. Abbiamo lasciato una città ancora più disperata di prima, perché proprio ieri mattina hanno detto il coprifuoco in altri 6 quartieri di Sur, che è la parte centrale, la parte vecchia della antica di Diyarbakir. Quindi i quartieri sotto assedio, sotto coprifuoco, adesso sono 11, non più 5 come erano prima, quando ci ha sentito l'ultima volta. E ieri abbiamo trovato intere famiglie che portavano via di tutto da casa, dai mobili, il divano, il materasso, alle pentole, ai bicchieri, qualsiasi cosa potessero portare fuori da casa propria se la portavano dietro. Io ho visto una ragazza che aveva ben 2 materassi matrimoniali in groppa proprio sulle spalle, anche una ragazzetta, una bambina, avrà avuto 3 anni, che faceva avanti e indietro da casa sua al furgone stracolmo, dove c'era il papà, i fratelli maggiori che l'aspettavano. Lei portava dei pacchettini ovviamente piccoletti, adeguati alla sua età, ma per dirti che tutti i membri di ogni famiglia si davano da fare per scappare, anche perché avevano a ridosso le forze di polizia, c'erano le inoltrandosi per i vicoli di questi quartieri che avevano appena chiuso e sottoposti a coprifuoco, c'erano le barricate con i guerriglieri curdi incappucciati e armati di fucile a difesa dei propri fratelli, delle proprie sorelle, dei propri amici. Ed è stata veramente una situazione drammatica. Alla fine, uscite da questi vicoli, siamo arrivate alla porta di Urfa, e lì c'era un ammasso, una marea di persone, giovani, vecchi, seduti lì sul prato a ridosso della porta. Alcuni, ti dico, andavano via con i furgoni, chi ha un furgone o chi è riuscito a recuperarselo, altri invece, come la ragazza che ti dicevo, hanno fatto non so quanta strada per portar via in salvo le proprie cose. Credo alcuni di loro mi dicevano vengono ospitati nelle parenti, altre famiglie, altri avranno trovato degli alloggi di fortuna, altri sono ancora per strada. Stamattina ancora vedevamo qualcuno per strada, e ieri la sera la temperatura era meno 9 gradi. Noi stavamo in uno dei quartieri ancora non sottoposti a coprifuoco, ma la situazione ieri sera era veramente drammatica, per dirti. Era tutto chiuso, ne siamo usciti a una certa ora per cenare, non abbiamo cenato perché non c'era niente, nessun locale aperto. Non ho mai visto una situazione del genere a Diyarbakir. Siamo in una zona abbastanza trafficata, la piazza d'Agapi c'è sempre magari un viavai di gente, ci sono tanti locali intorno, tanti alberghi, ma tutto chiuso. Era veramente una situazione surreale, più il ghiaccio per terra, perché ha nevicato tantissimo in questi giorni, davvero una situazione inimmaginabile.
Una situazione che va avanti ormai da tanto tempo. Insomma, per riassumere, per chi ci ascolta, se non sbaglio siamo al 57° giorno di assedio.
Esatto.
Per quanto riguarda questa parte di Diyarbakir che tu ci stai raccontando, si è anche allargata, e se vuoi insomma riassumere che cosa significa questo assedio per chi vive in quella città.
Questo assedio vuol dire che nei quartieri che sono sotto assedio da 57 giorni, da tante settimane sono ormai senza acqua, senza cibo, hanno distrutto anche le centraline elettriche, quindi non hanno neanche l'energia elettrica. E infatti chi c'è ormai dentro è soltanto chi veramente non ha altro dove andare e non ha intenzione di finire a marciare per strada. Stare sotto coprifuoco vuol dire che 24 ore al giorno, mi senti Elena?
Sì, sì, ti sentiamo benissimo.
Ecco, perché sentivo dei rumori strani. Stare sotto coprifuoco 24 ore al giorno vuol dire non poter uscire neanche da casa, aver paura dei cecchini che possono spararti appena scorgono un capello, una testa. Ti raccontavo l'altro giorno dei familiari in attesa della restituzione dei corpi, dei figli, dei propri cari morti e lasciati a marcire per strada, sbranati dai cani. Una di queste ragazze tra l'altro era uscita quando ancora il coprifuoco non era stato indetto e il suo errore è stato voler tornare a casa nel momento in cui è scattato il coprifuoco. Lì non ci hanno pensato un attimo a spararla, a farla fuori. Ho incontrato l'altro giorno un signore che era nella zona che ancora non era sotto coprifuoco ma che da ieri lo è, ed era seduto con del carbone per terra, era vicino a questo carbone, cercava di scaldarsi e un tizio lì vicino mi fa: guarda che lui è uno sfollato. E questo povero Cristo sta lì per strada, non a domandare, si scalda col carbone che rimane dagli scarti in pratica, che ognuno poi qui, se tu passi per le sale di sur, vedi che spaccano la legna per strada, portano in casa, accendono il braciere. I resti, siccome tra l'altro non c'è neanche più un servizio di recupero, che ne so, della rete urbana eccetera, viene portato per strada, e chi non ha niente si scalda lì intorno agli stracci, alla spazzatura a cui viene dato fuoco. Cioè la situazione è questa, e quindi immagino anche dal punto di vista sanitario quanto sia drammatico vivere lì dentro. Il punto è che si andrà avanti fino allo stremo, cioè il Gran Turco l'ha detto chiaramente: dovranno andare via, li annienteremo. Per contro loro dicono: no, noi da qua non ce ne andiamo, è casa nostra e la difenderemo fino alla fine. Quindi ritorno a dire quello che dicevamo prima, è importantissimo la reazione, vogliamo dire così, della comunità internazionale, che si sveglino, perché d'accordo gli interessi economici, finanziari, la chiusura delle frontiere perché si ha paura del diverso, d'accordo ovviamente no? Ma il punto è che guardando al proprio giardino si calpestano veramente i diritti umani, si calpesta la vita di queste persone che hanno una loro dignità, hanno diritto anche loro all'esistenza. Lì c'erano famiglie intere, ti dico, papà, mamma, bambini, non vanno più a scuola i bambini, non possono accedere a scuola, non possono accedere alle cure le persone. È una situazione drammatica, veramente drammatica. Ieri c'era l'esodo proprio da Sur verso la zona nuova della città.
Tra l'altro una situazione, insomma, come abbiamo detto più volte da questi microfoni, che non riguarda nemmeno solo Diyarbakir, ma sostanzialmente tutte le città dell'est della Turchia.
Sì, la situazione è drammatica, leggevo l'altro giorno a Cisre, magari l'avete anche letto voi e avete già dato la notizia di questo scantinato in cui si sono rifugiate queste persone e sono prese a bersaglio nel momento in cui escono fuori, sono rifugiati lì, hanno chiamato i soccorsi perché evidentemente poi qualcuno, io adesso ricordo un po' vagamente, no, quello che ho letto, perché poi mi sono concentrata su Sur, ma si sono nascosti in questa specie di scantinato, saranno credo una ventina di persone, 30 persone, hanno necessità anche loro di essere soccorsi, di cure eccetera, e arrivano i soccorsi, dicono uscite, ma nel momento in cui escono si trova davanti la polizia pronta a sparare, e in effetti qualcuno poi ci è rimasto, e non mi ricordo quale deputato dell'HDP che rivedevamo in televisione che parlava di questo, raccontava queste cose e piangeva. Erdogan, HKP, Davutoglu hanno più volte detto: non abbiamo intenzione di aprire alcun dialogo con l'HDP, e considerano anche l'HDP un partito terrorista, oltre al PKK, oltre al BDP e tutto insomma il popolo curdo. E la situazione tra l'altro è paradossale, perché cioè, l'Occidente, no, dà i soldi ad Erdogan per fermare il flusso migratorio, gli unici alla frontiera con la Siria che riescono a combattere e a bloccare l'IS, la situazione drammatica che c'è lì, sono i curdi, però si dà addosso ai curdi, non solo Erdogan ma tutto il resto del mondo occidentale democratico. La situazione
sì,
è
insomma, sappiamo il
paradossale, è follia pura.
Sì, fra l'altro appunto questa situazione del Kurdistan turco trova pochissimo spazio sui media, perlomeno italiani, ma internazionali. Esatto. Questa mattina abbiamo letto insomma sul Manifesto, perché era credo l'unico giornale che ne dava conto, della richiesta dell'ergastolo per due giornalisti turchi.
Il direttore del Kumori è il corrispondente di Ankara, il caporedattore di Ankara, sì, che hanno fornito a loro a suo tempo le prove del fatto che la Turchia rifornisce l'ISIS di armi, quant'altro abbiano bisogno, per tutto ringraziamento sono stati messi sotto accusa, e appunto l'accusa è rischiano l'ergastolo, esatto.
E su questo non ci sembra di vedere una mobilitazione, insomma, almeno una mobilitazione, forse non è la parola adatta, ma insomma prese di posizioni istituzionali europee non ne abbiamo viste per il momento, ecco.
Sì, no, tanto meno ovviamente in Turchia, né ahimè da parte della popolazione. Come ti raccontavo l'altra volta, Diyarbakir vive rassegnata nell'indifferenza, mi pare proprio di leggere, perché ti dicevo la vita scorre tranquilla o insomma in superficie, no? Nella zona nuova non c'è nessuna ma guarda, in novembre per esempio, quando ancora la situazione non era così drammatica, ma già c'erano stati attentati dopo le elezioni perse da Erdogan il 7 giugno, poi no, seguirono tutta quella serie di attentati, la strategia del terrore. Già da allora, a novembre, quando venimo qua dall'HDP, ci dicevano abbiamo preferito non fare manifestazioni, comizi di piazza eccetera, per evitare problemi per la nostra gente. Ma adesso è ancora peggio, perché prima c'era un minimo di mobilitazione, la gente si muoveva. Quando sono arrivata per le elezioni del 2 novembre, il congresso della società democratica, che raccoglie tutte le organizzazioni filo curde, era zeppo di militanti, di volontari. Adesso non c'è praticamente quasi più nessuno. L'altra volta io potevo contare per esempio su un compagno che ci seguiva 24 ore su 24, anche per le traduzioni eccetera. Adesso per lo più giravamo da sole, e ogni tanto Ramazzano, che è un compagno del congresso della società democratica, scappava a darci una mano. Si divide fra le varie delegazioni che vengono da fuori, e che sono pochissime, anche i giornalisti, tu dicevi, non si parla della causa curda sui giornali italiani, sulla stampa italiana, ma anche quella estera credo che sia molto molto poco attenta. Noi abbiamo incontrato una televisione austriaca, stando lì a Sur, e abbiamo incontrato una freelance americana che vive in Bulgaria, e un paio di altri freelance che non ricordo adesso di dove fossero, e poi c'eravamo noi. Non c'è la minima attenzione, eppure quello che succede è davvero drammatico, inumano.
Cerchiamo insomma da questi microfoni di dare più spazio che possiamo, insomma, con i nostri mezzi, che certo non sono quelli insomma della potente stampa internazionale, ma insomma di raccogliere invece le voci di chi è sul posto e vede quello che succede. E noi per questo ti ringraziamo, vi ringraziamo entrambe, insomma.
Grazie a voi, grazie Elena.
E buon viaggio.
Grazie, buon lavoro, arrivederci a tutti.
Ciao.
Ciao.
Queste appunto erano le voci sull'attualità di Diyarbakir. Quella che state per ascoltare invece è Song for Kobane di Kavafati. Sì.